sono nati dall'esigenza e dall'esperienza di 30 anni di catechesi e catechismo con i giovani delle cresima e post-cresima, che vediamo che ogni 5 anni, prima generazione era considerata 25 anni, io credo che ogni generazione adesso sia di 5 anni che cambia. E questi giovani hanno moltissima difficoltà a approcciarsi con il sacro, perché vengono e sono nati nel mondo dell'immagine. E allora loro capiscono forse solo le immagini dei computer. Io però voglio farli avvicinare all'immagine classica, che è l'immagine dei nostri padri, dei codici, quell'immagine che hanno parlato per tutto vari secoli, tutto il Medioevo, ai poveri. E quindi dietro l'immagine c'è un significato profondo, ossia l'immagine rappresenta una realtà, la realtà che c'è nascosta, che è l'essere, che è Dio, no? E tramite queste immagini che sono state fatte non da grandi artisti, ma da persone di grande fede, c'è sempre racchiuso un grande messaggio che può parlare, secondo me, ai giovani di oggi e fare scoprire l'essenza, le radici profonde del nostro cristianesimo, e può aiutare anche oggi i nostri figli, i nostri nipoti, che sono sempre più restii a leggere. Però allora abbiamo voluto unire poco testo, essenziale il testo, con delle immagini, con delle didascalie in cui un po' vengono aiutati a capire l'immagine, per poter entrare nel mistero del Natale, nel mistero dell'albero, l'albero che poi abbiamo spiegato che è Cristo, che è il giusto, che quindi siamo noi, quest'albero che nasce dalla croce di Cristo, no?
Ecco, su questo volevo proprio dirti, no? L'albero di Natale nel sentire comune è qualcosa che viene visto come distante, distaccato dalla
Da
fede,
quasi
quasi
pagano.
pagano, tradizione nordica, e
Sì.
si abbellisce l'albero, no? In realtà
In
il testo che
realtà,
voi presentate dà una lettura anche diversa, cioè può dire sì, forse può essere quella una provenienza, però in realtà se noi vediamo con la lente del fedele l'albero, in realtà l'albero è molto di più di semplicemente una pianta da abbellire di tradizione nordica sganciata da tutto quello che è il cristianesimo. Perché?
allora, in questo ci ha aiutato tantissimo il beato Giovanni Paolo II, quando nel 1982 mise in piazza San Pietro un albero bellissimo e fece anche una predicazione sul significato di quest'albero, e ha continuato in questo insegnamento anche Benedetto XVI, perché il primo albero di Natale nell'824 fu, diciamo così, inventato, oppure lo Spirito Santo l'ha posizionato lì, dall'evangelizzatore della Germania. Che mentre si compiva durante la notte di Natale un sacrificio pagano, lui interruppe buttando giù questa quercia dove si facevano questi sacrifici, e dietro la quercia apparve un abete luminosissimo, e prese spunto da questo abete luminoso con tutta la natura spoglia di parlare di Cristo, che era la luce, che era l'albero che dava frutti in ogni tempo, che era l'albero della vita, e quindi partì da lì, dalla Germania. Poi, andando a fondo nella scrittura, troviamo che l'albero è simbolo del giusto ed è simbolo di Cristo, che veramente dà frutti in ogni stagione, e che quest'albero è poi la croce di Cristo, che è diventata il segno della nostra salvezza, l'emblema da dove l'uomo, il cristiano, è stato salvato. Quindi è importante anche vedere questo aspetto qua. E poi anche un'altra cosa che a me ha colpito tantissimo, che la menorah è un albero, quindi anche abbiamo una radice nelle nostre origini come
Ebraiche.
ebraiche, che la menorah è un albero che riceve l'olio da due olivi, quindi questo qua è anche importantissimo. Quindi è uno spunto per poter partire dall'albero per arrivare a Cristo, non rimanere esclusivamente come segno dove si mettono soltanto i regali sotto l'albero, ma vedere, andare oltre. Sia questo segno che deve diventare una cosa profonda, deve andare nell'essere profondo di quello che siamo noi. E quindi è un aiuto molto profondo anche attraverso la iconografia dei codici a vedere questo aspetto qua, no?
Ecco, un testo, quello sull'albero di Natale, di 79 pagine, scritto con un linguaggio accessibile ma ricco di contenuti anche dal punto di vista iconografico, che riporta all'interno un grande lavoro di ricerca e di studio, e all'interno del quale si possono vedere dei codici miniati anche dell'VIII secolo. Che cosa ci fanno vedere questi codici? Cosa c'è? Ad esempio, possiamo descriverne uno per capire di cosa stiamo parlando, per far vedere agli ascoltatori.
Allora, i codici raffigurano soprattutto che...
Per descrivere magari quello proprio, sì, dell'VIII secolo.
Quello dell'VIII secolo ci fa vedere come c'era figurata una città, che è Gerusalemme, che è la Gerusalemme celeste, su quale domina l'agnello sgozzato, che è simbolo di Cristo, e da quest'agnello parte un albero con tre ramificazioni, e su quest'albero ci sono i frutti che... l'uva, no? Anche se di per sé non, l'albero, no, quest'albero non è una vite, però per farci vedere che quest'albero, se uno si radica in Cristo, porta frutti, e come dice la parola, porta frutti in ogni stagione. E questo, e poi alla sinistra ci sono i re della terra che vengono a portare i doni a Cristo, e San Giovanni che dice che questo è veramente il testimone fedele, no? Che Giovanni che ha predicato, che ha annunciato Cristo.
Anche per far capire agli ascoltatori cosa sono i codici miniati, che grandezza hanno e dove si trovano.
Allora, i codici miniati sono nati dal 700 fino al 1600, quando in pratica ancora non esisteva la stampa, e quindi la duplicazione delle opere, quindi i principi, i re che avevano soldi, e chiamavano gli amanuensi e si facevano scrivere la Bibbia o i salteri o i libri delle preghiere per loro, e questi erano dei frati, secondo me, con una grandissima fede, che davano una lettura, un'interpretazione del contenuto catechetico delle letture. Quindi nei capolettere c'è già una lettura, un'interpretazione di quello che è contenuto nel testo, no? Ed è la Bibbia Pauperum, ossia quando nel Medioevo il popolo non riusciva a capire il latino, andava nelle cattedrali dove c'erano le vetrate, dove c'erano i bassorilievi, dove c'erano queste grandi Bibbie esposte, e capiva le immagini. Attraverso le immagini questi amanuensi riuscivano a fare una catechesi al popolo, no? Dove ci sono anche dei codici su due strati, due fasce: la fascia superiore, che c'è delle immagini del Nuovo Testamento, e la fascia sottostante che raffigura il Vecchio Testamento. Per esempio, viene raffigurata sotto Eva e sopra Maria, sotto Isacco e sopra Cristo, Isacco che è simbolo di Cristo, del sacrificio, no? E quindi questo ci fa vedere come c'era una profonda conoscenza della scrittura, e c'era anche questa voglia di disegnarla, immaginarla, per trasmetterla al popolo, e perché il popolo poi potesse anche ricevere un messaggio per poter poi trasformarlo in vita, ossia compierlo ogni giorno nelle azioni della vita.
Ecco, l'altro testo sul presepe, in sintesi com'è strutturato e che cosa ci presenta? La modalità sarà analoga come esposizione?
Allora, come stile è sempre lo stesso, sia di poter aiutare non solo i giovani ma anche gli adulti a leggere i segni del presepe. Sì, quando facciamo il presepe, la cosa che noi abbiamo voluto fare è di fare delle piccole catechesi ai bambini, ai figli, e quindi spiegargli i segni, il significato della stella attraverso la scrittura, sempre nel Vecchio Testamento, il significato dei pastori, il significato dei re magi, il significato della notte, della fontana, il significato della culla, perché viene raffigurata così, il significato delle bende, e tutto attraverso la scrittura e attraverso anche i codici del 1002-1003, che raffigurano tutte queste persone, questi attori che sono attorno al presepio, per capire anche profondamente che noi siamo uno di questi. Io sono un pastore, forse sono il pastore che viene raffigurato che dorme, che è il più piccolo, che io neanche sapevo che si chiamasse Benino, sembra forse da Beniamino, dal più piccolo, che dorme, ma dorme non perché non gli interessi l'evento di Cristo, quando gli angeli annunciano questa grande notizia, no? Ma perché è piccolo e si è addormentato, e nel sonno, come ad Adamo, viene dalla costa, la viene estratta Eva, oppure a Giacobbe mentre dorme sogna la scala del paradiso, o a Giuseppe che Dio nel sogno gli rivela che deve andare in Egitto a portare suo figlio, ecco, nel sonno Benino scopre che è entrato nel tempo, in questo tempo eterno, perché il tempo, nella pienezza del tempo, Dio è nato, no? E quindi lui scopre che entra nell'ottavo giorno, nel giorno del riposo, e quando si sveglia con Cristo, diventa adulto, diventa. Questa è una cosa che neanche io sapevo, mi ha colpito tantissimo, no?
Ti ha colpito perché tu di origine sei stato pastore.
Sì.
Quindi ancora di più è entrato nella tua vita questa realtà, questa concretezza, no? Quindi ti è proprio entrata dentro.
Ed è anche importante come tutti i personaggi del presepe hanno un significato profondo. E anche la natura, perché la roccia, perché la fontana, perché il fiume, perché la notte, perché le stelle, perché la cometa. Perché tre re magi? Chi sono questi tre re magi? Allora abbiamo voluto spiegare, sempre aiutandoci con la scrittura, con la tradizione dei padri e anche con i Vangeli apocrifi, a capire questi segni, perché dietro al segno c'è sempre una verità profonda che Dio vuole rivelare alla nostra vita. Quindi non fare il presepio tanto per farlo come una cosa così di tradizione che può cadere nell'abitudinario, ma attraverso il presepio ricevere da una catechesi, da questi segni, e quindi riflettere su Cristo che viene nella nostra famiglia, che viene a incarnarsi e ci vuole aiutare, no? Questa che si attualizza, no? Ecco, questa è la cosa importante.
Consegniamo ai nostri ascoltatori, proprio su questa importanza dei segni, due segni importanti del presepe, per far capire, per ricordare a chi ha preparato il presepe che cosa ha fatto, se non dovesse saperlo.
Allora, due cose importanti sono le fasce. Cristo che viene appena nato viene avvolto nelle fasce, le fasce che, da quel che dice la tradizione, sembra che fossero solo date ai re, quindi simbolo che Cristo è un re, anche se viene accolto fuori dalla città e quel che dice anche alcune tradizioni, in mezzo ai pastori, che venivano considerate delle persone immonde, quindi vivevano fuori dalle mura della città. E Cristo quindi che viene a nascere tra gli ultimi, no, per farci vedere di come è sceso, proprio nascendo nella più bassa dell'umanità, si è voluto forse farsi uomo nel più profondo dell'essere umano. E poi il mistero di questa stella, che è sempre qualcosa di misterioso anche oggi, no, che ci interroga come un segno, che rimane sempre un segno dal cielo che Dio manda. E questa stella, la tradizione dice che è cometa, però i Vangeli parlano di una stella che si posò lì dove Gesù è nato, e quindi la stella, che questo segno della presenza di Cristo, segno anche della verginità della Madonna.